Ciao a tutti. Desidero iniziare ringraziando dal cuore tutte le persone che rendono questo festival possibile e che oggi mi hanno voluta qui a parlare con voi. In questo periodo in particolare abbiamo bisogno di persone come voi e di eventi come questo. Quindi grazie. Non ho mai pensato o pianificato di diventare un attivista per il clima. A dire il vero, fino a qualche anno fa avrei voluto diventare un medico. Ma le cose cambiano e ora sono qui come futura biologa e attivista per il clima, chiedendo anche a voi di esserlo e tra poco vi spiegherò il perché. Ma partiamo da principio. Mi chiamo Federica e sono nata in Abruzzo circa 9.125 giorni fa. Sono figlia dell'inverno, dato che venne alla luce il giorno 3 di gennaio. Nel momento in cui il vento delle montagne sussurrava alle stelle di lasciare posto ad un sole tiepido. La mia vita, però, si è svolta in una delle metropoli più famose del mondo, Roma. Di tanto in tanto sono sempre tornata lì, dove sono le mie radici, imparando a riconoscere il profumo delle spighe di grano e a distinguere le varie specie di piante, a predire una giornata di pioggia e a sapermi orientare tra i sentieri che salgono fin sul Gran Sasso. Mentre in estate correvo tra le piantagioni di mais di mia nonna, lasciavo correre la mia fantasia, immaginando come sarei stata da grande. Mi piaceva andare a cavallo, suonare il pianoforte e lasciarmi sempre del tempo per stare da sola. Ero una bambina che non legava facilmente, ma amavo molto immaginare sdraiata sul prato e guardare come si muovono le nuvole in cielo. La luce che si fa spazio tra i rami e di notte le stelle. Sono diamanti che non si ha il privilegio di avvistare con così tanta chiarezza in città. In realtà non sapevo che questo significasse sognare, finché un giorno mia mamma non mi spiegò il significato. Per definizione, infatti, il sogno è un'attività psichica che si svolge durante il sonno, quando i nostri sensi sono assopiti e la nostra mente è in grado così di correre lontano. Un'esperienza vissuta al di fuori della coscienza. E sempre nella definizione è scritto a chiare lettere che il sogno è una speranza o desiderio vano e inconsistente. Qualcosa di talmente lontano da sembrare utopistico. Ma io non credo che sia così. E in realtà, fino a prima che crescessi e leggessi la sua reale spiegazione, per me sognare era qualcos'altro. Qualcosa che ha in sé un fuoco speciale. Una spinta ad agire, una visione, non una vana speranza. Sono sempre stata incoraggiata a sognare in grande e penso che quando si è piccoli sia facile, perché non si possiede paura, non la si conosce semplicemente. Per esempio, essere un'attrice hollywoodiana o un'astronauta, cose che magari non sarai da grande solo perché crescendo sperimentiamo il fallimento. E sempre crescendo è proprio la paura che ci impedisce di raggiungere i nostri sogni. E allora vi chiedo, che significa sogno per voi? Io ho posto la stessa domanda ai miei amici e mi hanno risposto diverse cose. Per esempio, alcuni dicono che sono qualcosa di difficile da decifrare. Altri invece hanno detto che i sogni sono solamente pensieri che facciamo quando dormiamo. Altri ancora hanno detto che per loro sogno è una realtà parallela, perché di fatto proviamo le stesse emozioni, le stesse gioie, dolori, paura, timore, orrore, esattamente come nella vita di tutti i giorni, ma la viviamo in una dimensione spazio-temporale diversa. Potremmo quindi paragonarli ad un ricordo, per esempio. Questo però mi fa sorgere un'altra domanda, che mi ponevo anche da piccola, tra l'altro. Ed è, allora, nei sogni posso essere chi voglio? Beh, certo che puoi, però prima o poi ti sveglierai. Quindi è importante che avvenga una sorta di metamorfosi del sogno e si inizi a parlare di obiettivo. Altrimenti rischiamo di cadere nella definizione di aspirazione ideale e non suscettibile di realizzazione pratica, di cui appunto parlavamo prima. Ricordo che per tutte le elementari e le medie sono stata oggetto di prese in giro da parte dei miei compagni di scuola e sicuramente loro avevano le loro colpe, ma una cosa è certa. Fin quando non ho deciso di impegnarmi concretamente io affinché questo fenomeno venisse arginato, non ho mai ottenuto nulla. Sognavo di essere invitata ai loro compleanni e beh, non è successo nulla fin quando non ho iniziato a provare ad aprirmi a loro, ad agire. Agire è una delle parole chiave che dobbiamo mantenere sempre a mente e poi vedremo il perché. Bene, mentre appunto continuavo a vivere le mie estate in montagna e i miei inverni in città, crescevo ed imparavo dalla mia famiglia a capire il significato del non gettare a terra i rifiuti, anzi a raccoglierli se li vedevo. La parola che mi preme sottolineare in questo preciso momento invece è proprio capire. Sì, perché fin quando non si comprende il motivo dietro ciò che dobbiamo fare, ricordare o superare emotivamente, non avverrà nulla, ma proprio nulla. E di certo non cambierà il comportamento di nessuno nel caso dell'ambiente. Tornando a casa, dopo la scuola giocavo sempre con le mie bambole ed ero affascinata sia dall'uso del microscopio giocattolo che avevo, che soprattutto dal curare le mie pazienti. Infatti indossavo il grembiule della scuola, che era di colore bianco e somigliava molto ad un camice, e completavo il tutto con degli occhiali senza lenti di mia madre e via. L'ospedale apriva le porte. E forse è proprio da qui che deriva la mia inclinazione alla scienza e alla medicina. Ho sempre fatto difficoltà in matematica, chimica, fisica, ma ciò che probabilmente ho contraddistinto il mio percorso è stato l'essere testarda e costante. Queste sono le altre due parole che dobbiamo assolutamente tenere a mente. Quindi, finora abbiamo detto che i pilastri attorno a cui dobbiamo costruire sono l'azione, la comprensione, la testardaggine, chiaramente positiva, e la costanza. Io ho fallito il test di medicina 3 volte e ho dovuto ripetere l'esame di chimica 6. Chi sente questo potrebbe dire: mamma mia, ma non se ne vergogna, e lo dice anche. Beh, sì, lo dico e vi dirò di più, ne vado anche fiera, perché avrei potuto smettere di studiare, gettare la spugna, schiacciata chiaramente dalla frustrazione degli eventi. Invece io quell'esame l'ho passato, ho vinto io, e oggi sono prossima alla laurea, prossima a diventare una biologa e magari futura scienziata. Per quanto riguarda il quiz di accesso all'università, invece, sinceramente credo di aver superato una prova ben più ardua, di aver fatto di più. Sono stata infatti l'unica italiana a passare la selezione su scala mondiale delle Nazioni Unite per rappresentare il mio paese, quindi l'Italia, al vertice sul clima a New York nel 2019. E non credo di essere più brava di nessuno, anzi, in realtà sono sicura al 100% che lì fuori ci sono altre centinaia di persone più intelligenti di me, più veloci di me, più brillanti, ma in realtà ciò che spesso distingue chi alla fine ce la fa sono proprio i 4 pilastri di cui parlavamo prima, che sono poi riassunti in un vecchio proverbio cinese che dice: cadi 7 volte e rialzati 8. Il messaggio è che in realtà il successo non è qualcosa di veloce, ma è importante non arrendersi mai di fronte ai propri sogni e dare il proprio meglio. Ok, dovrò fare qualche altro step per raggiungere il mio obiettivo, ma non importa quanto sarà lunga la strada. Pensiamo per esempio ai bambini quando imparano a camminare. Io ci penso sempre, sinceramente, perché credo sia una tra le cose che possono sembrare più difficili, utopistiche, impossibili del mondo, e chi ha dovuto imparare nuovamente a farlo da grande può capire. I bambini devono imparare quest'arte. Passano più tempo a terra che in piedi, ma provando e riprovando, fidandosi di tanto in tanto del sostegno di qualcuno, alla fine, traballando, muovono i primi passi, fino a diventare adulti e magari correre anche maratone di 40 chilometri. Bene, allo stesso modo, credo che nell'idea di costruire un mondo sostenibile significa qualcosa che si può portare avanti nel tempo, e soprattutto un mondo in cui non dovremmo aver paura del domani, delle catastrofi, dei virus intrappolati nel permafrost del ghiaccio e contro i quali abbiamo visto essere totalmente impreparati, dobbiamo comportarci. Tutto è impossibile fin quando non c'è una persona che lo fa. Sì, perché in realtà la vita va vissuta in attacco e mai in difesa. Le montagne sembrano tanto alte e impossibili da conquistare, ma studiando, imparando e non mollando mai, alla fine si conquistano. Mi viene da pensare per esempio all'Everest, detta seriamente impossibile fino all'arrivo di Edmund Hillary, il 29 maggio 1953. Oppure, non so, ecco, pensando alla storia che studiamo a scuola, a Cristoforo Colombo, che solcò l'oceano per approdare sulle coste di uno dei continenti più grandi. Egli era un marinaio e sin da giovane maturò l'idea dell'esistenza di una terra che chiaramente fino ad allora non esisteva, o quantomeno non si pensava esistesse. Ed era convinto, talmente convinto dell'esattezza delle proprie tesi, che dapprima chiese i finanziamenti per inaugurare questa nuova rotta al re di Portogallo, ma vistosi negato i fondi, non si fermò e tentò ancora con i re di Castiglia e Aragona, i quali, dopo varie trattative e soprattutto grazie all'appoggio di Isabella di Castiglia, accettarono di finanziare l'impresa, concedendogli addirittura alcuni privilegi nel caso l'esito fosse stato positivo. O ancora, non so, penso al cosmonauta russo Yuri Gagarin, che più di 50 anni fa fu il primo uomo a volare nello spazio, portando a termine con successo la propria missione il 12 aprile del 1961 a bordo del Vostok 1. Beh, immagino conosciate questi nomi, ma nel caso non fosse così, vi invito a cercarli. Sono tutte storie molto affascinanti e motivano davvero. Perché c'è in realtà un'altra forza, una grande forza in gioco in tutte queste dinamiche, che è la curiosità. Bisogna sempre essere curiosi. Ma ora fermiamoci un attimo e riflettiamo su quanto realmente erano impossibili e ardue da realizzare queste cose. E sono solamente i primi tre esempi a cui ho pensato. In realtà le pagine dei nostri libri sono piene di queste storie. E allora mi chiedo perché noi giovani, che siamo forti, pieni di risorse, risorse che X anni fa non avevano, non potremmo raggiungere l'impossibile? Questo chiaramente solamente per rispondere a chi mi dice: ma credi davvero che voi ragazzi un giorno salverete il pianeta? Beh, direi di sì. Mi torna in mente in questo momento quando ero in terza media. E sentì parlare per la prima volta di un lago in Asia. Nel momento in cui ne stavamo parlando, ne stavamo discutendo in classe, stava scomparendo per sempre questo lago. La sua ultima goccia stava evaporando. Sentì in quel momento una stretta allo stomaco che ricordo bene. Il discorso andò avanti per poco più di 45 minuti. La lezione di geografia finì e il tema di quel bellissimo lago non venne mai più toccato. Così mi sono chiesta perché una cosa che sembrava così grave e importante per tutti i motivi di cui ci avevano parlato a lezione non stesse su tutti i giornali. Perché nessuno lo aveva impedito, ma soprattutto perché nessuno era pronto ad impedire che accadesse di nuovo. Ricordo l'irritazione di quel momento e l'angoscia. 16 anni fa scoprii cosa sono i cambiamenti climatici. E in realtà, a essere sincera, non capii minimamente di cosa si trattasse. Era tutto così astratto, complesso, ero confusa. Mi veniva l'ansia nelle giornate di sole, che a Roma, fidatevi, sono tante, e tiravo un sospiro di sollievo quando pioveva o andavo sulla neve. Chiaramente inconsapevole, totalmente inconsapevole del fatto che stavo confondendo due concetti fondamentali. Il concetto di meteo con il concetto di clima, che spesso non vengono spiegati come dovrebbero. Infatti, il meteo è semplicemente quello che vediamo ogni mattina affacciandoci dalla finestra di casa, mentre il clima non è questo. Il clima è la media di tanti parametri, come per esempio temperatura, umidità, studiati soprattutto su scale geografiche grandissime, quindi non semplicemente in una città o una regione. E soprattutto è il frutto di studi su tempi lunghissimi, per esempio 30 anni. Ed ecco perché, per esempio, la pausa del Covid-19 non è servita proprio a niente. Di fatto, i cambiamenti climatici richiedono molto tempo. E 2 mesi su una media di 360 mesi sono come un granello di sabbia in una spiaggia. La mia vita da quella famosa lezione di geografia è cambiata e chiaramente proseguì. Finì le scuole superiori e poi mi iscrissi alla facoltà di biologia, di scienze biologiche. Iniziai così a studiare il DNA, gli ecosistemi, a scoprire come tutto intorno a noi è collegato da fili invisibili. Iniziai a ricomporre un puzzle formato da inquinamento, plastica, pesticidi, inquinamento aereo e cambiamento climatico. Pezzetti che oggettivamente mi rendo conto sembrare tutti scollegati tra loro, ma in realtà non lo sono. La mascherina che gettiamo a terra, giusto per fare un esempio, finirà spinta dal vento in un corso d'acqua, che a sua volta, chiaramente, finirà nel mare. E se non farà morire per soffocamento un pesce, diventerà nel tempo una microplastica, che verrà mangiata dal plancton, che sono organismi piccolissimi e sono organismi filtratori, quindi filtrano l'acqua per mangiare. Il plancton chiaramente poi a sua volta verrà predato da altri pesci, sempre più grandi, fino ad arrivare nel corpo dei molluschi, crostacei, tonni, salmoni, trote. E lo stesso discorso vale per i pesticidi, che sono sostanze liposolubili. Significa che si sciolgono nel grasso, come appunto suggerisce la parola stessa, e quindi chiaramente nel grasso dei pesci. E sono sostanze tossiche. Questo significa che al ristorante o in pescheria paghiamo il nostro stesso veleno. E se invece la mascherina venisse smaltita nel modo sbagliato? Beh, potrebbe finire per esempio negli inceneritori. Anche qui gli inceneritori sono spesso vecchi e obsoleti, privi di filtri. E ecco lì che parliamo di inquinamento dell'aria legato alla combustione. La combustione, detto in parole povere, avviene quando bruciamo qualcosa, nel momento in cui diamo fuoco ad un oggetto. Infatti, il prodotto della reazione della combustione, o meglio, uno dei prodotti, è proprio la CO2, che, come sappiamo, è un gas climalterante, un gas che causa l'effetto serra. Quindi, ora ho un'altra domanda da farvi, che è una domanda forse più complessa. Ed è: cosa ci definisce come essere umano? Forse l'intuizione? L'istinto? La presa di responsabilità? Beh, potremmo parlare della teoria evoluzionistica del grande Darwin o di altre teorie. Ma in realtà, in accordo con gli antropologi, come mi diceva la professoressa all'università, ciò che ci definisce in quanto esseri umani è il fatto che siamo gli unici ad avere un pensiero complesso, a porci domande, ad avere obiettivi a lungo termine. Gli unici in grado, per esempio, di manipolare cose ed essere aperti ad opportunità. Infatti, abbiamo scoperto il fuoco, come sappiamo, e i processi di combustione hanno costituito, sin dalla preistoria, la più importante sorgente di energia per l'umanità. E tuttora, oggi, rivestono un ruolo centrale nella nostra economia, poiché forniscono quasi, ascoltate bene, il 90% dell'energia che utilizziamo. La combustione avviene nel momento in cui, questo scientificamente, un combustibile viene ossidato da parte di un comburente, che in realtà è rappresentato per esempio dall'ossigeno che è nell'aria che respiriamo. Questo causa lo sviluppo di calore e radiazioni luminose. In altre parole, il combustibile, come per esempio il legno, più il comburente, come per esempio l'ossigeno, reagiscono liberando, come abbiamo detto prima, anidride carbonica, ma anche acqua e calore. Dopo questo piccolo excursus, mi viene da pormi l'ennesima domanda. Ed è: quante volte camminiamo guardando verso il basso, con lo smartphone in mano? E quante volte invece guardiamo verso l'alto, verso il cielo? Beh, riflettendo su questo, ho pensato che in realtà nell'antichità fossero davvero soliti guardare in alto, perché si chiedevano, per esempio, chi fosse Dio, chi fossero loro, da dove banalmente arrivassero. Erano abituati a porsi delle domande molto più di come facciamo oggi e a porle. Si interrogavano sull'ignoto, esploravano e hanno finito per costruire tanto. Quindi, qual è il nostro cielo oggi? E soprattutto, cosa siamo in grado di fare? Vedete, lo scorso anno andai ad assistere ad una conferenza della mia università, una conferenza sui cambiamenti climatici. I relatori erano professori e ricercatori di altissimo calibro e ci hanno spiegato, nel particolare, cosa ci aspetta nei prossimi anni. E in realtà non ci sarà abbastanza acqua per tutti. Lo stesso vale per il cibo, dato che sulla terra arida non cresce nulla. Uragani, frane, inondazioni, malattie. Ascoltando quelle parole non potevo credere che stavamo correndo incontro ad un grandissimo disastro, ma soprattutto un disastro che ci siamo creati da soli, con le nostre stesse mani e soprattutto in così poco tempo. In concomitanza con i servizi che passavano al telegiornale sulle manifestazioni giovanili in tutta Europa, ho deciso di dire basta, di fare anch'io la mia parte. Ho iniziato dal mio profilo di Instagram. Era nato chiaramente per condividere ciò che tutti condividiamo, quindi viaggi, spese legate alla moda e via dicendo. Ma ho finito per pensare che avendo un bel seguito avrei potuto fare molto di più e dare a molti ragazzi. Così sono partita pubblicando messaggi green legati ad uno stile di vita sostenibile, lasciando piccole, io le chiamo climate pills. E in poco tempo poi ho deciso di unirmi anche fisicamente al neonato gruppo di Fridays for Future della mia città. All'inizio eravamo pochissimi, una decina al massimo, però ci siamo impegnati tanto, battendo le scuole della città e spingendo sui social. La prima manifestazione globale eravamo, che era appunto il 15 marzo 2019, eravamo in 30.000. Ed era soprattutto la prima volta che nella storia si vedeva una cosa del genere. Era un'impresa grandiosa, vi rendete conto? 30.000 persone in una piazza. Qualcosa che non si era mai visto nella storia, o quantomeno nella storia più recente. E soprattutto la cosa più importante, che rende questo incontro veramente di qualità, che fu di qualità ma continua a esserlo chiaramente, è il fatto che portavamo avanti la scienza e non l'ideologia. Attenzione, c'è una grande differenza tra le due. I giovani, infatti, che erano, ma siamo tuttora visti come fannulloni da alcuni, fortunatamente non da tutti, che non sanno cosa fare della loro vita, che insomma stanno lì sul divano, stavano riscrivendo le pagine della storia. Stavano dimostrando di saper studiare tanto e studiare bene. Stavano sottolineando il fatto di essersi accorti di un problema in realtà denunciato dai ricercatori anni prima e ignorato deliberatamente da chi avrebbe dovuto prendere le cose in mano e prendersi cura del loro futuro. Così questi giovani, e mi ci metto un po' anche io, hanno e abbiamo pensato: ok, se non sono loro a cambiare il nostro futuro, magari dovremmo essere noi. Infatti noi crediamo non tanto nei confini, ma nella collaborazione attraverso di essi, cioè quello che stanno facendo le multinazionali, quelle che stanno distruggendo il nostro pianeta, e noi abbiamo deciso di fare la stessa cosa, replicandola, per salvarlo. Ricordo che poco dopo il 15 marzo un gruppo di strikers ebbe l'occasione di incontrare il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Era un incontro con l'obiettivo di portare proposte concrete per arginare il cambiamento climatico. Ogni ragazzo espose la sua soluzione. Anche io ne avevo una, ed era una proposta legata a un fotobioreattore a microalghe, una tecnologia che in realtà è già in uso per altri scopi, e che poteva comunque essere sperimentata e sfruttare l'enorme efficienza delle alghe per purificare l'aria. Le alghe, infatti, come tutti i vegetali, per sopravvivere producono in autonomia il loro stesso nutrimento. Per farlo si avvalgono del processo della fotosintesi clorofilliana, che è una reazione in cui assorbono diossido di carbonio, quindi CO2, e rilasciano ossigeno, quindi O2, con un'efficienza nettamente superiore degli alberi e occupando molto meno spazio. Non avrei mai pensato in realtà che una cosa del genere fosse successa. Ed ero molto orgogliosa del punto in cui noi giovani eravamo arrivati. Era un'occasione per unire l'esperienza di persone adulte con le idee fresche di noi ragazzi. Nulla di più proficuo del resto, no? Nei mesi mi sono sempre chiesta se avessi mai incontrato Greta Thunberg, la ragazza di 16 anni che non aveva paura di sognare in grande, di essere visionaria. E in realtà non credevo fosse possibile fino al 19 aprile, sempre 2019, giorno in cui lei è venuta a Roma e l'ho conosciuta. Abbiamo marciato fianco a fianco parlando di ambiente, ma anche di tematiche più leggere.
Se io la tua Italian Cycler,
credo che la bellezza della natura è legata al fatto che avviene tutto in modo così armonico. La pianta, per esempio, non è costretta a crescere perché gli è stato imposto da qualcuno. Non è sotto un ordine, un fiore che sboccia. Non è una catena militare di comandi. Semplicemente lo fa. Sboccia. E credo che se noi cerchiamo di comandare questo processo spontaneo, quello che otteniamo è banalmente interromperlo. Sempre in cinese la parola natura si traduce con Ziran. Spero di averlo pronunciato nel modo giusto. E significa, appunto questa è la cosa più importante, significa ciò che accade da sé. Quindi non sotto il controllo di qualcuno. Perché sarebbe come dire ad un uomo o a una donna tu devi amarmi. Insomma, è ridicolo, no? È qualcosa che può avvenire solo spontaneamente. Quindi ciò che dobbiamo fare per evitare che un mondo sostenibile non sia utopia è proprio evitare di controllarlo a tutti i costi, perché altrimenti finiremo per ritrovarci esattamente dove siamo ora. E soprattutto la verità è che siamo tutti sullo stesso piano, interdipendenti tra noi e le cose che ci circondano. È come se, per esempio, un tronco dell'albero si sentisse talmente forte da voler rinunciare alle sue foglie. Beh, non avrebbe alcuna probabilità di sopravvivenza, e questo lo sappiamo tutti. E lo stesso vale per noi con tutto ciò che ci circonda, insetti come le api, piante, animali. Pensiamo di essere forti, ma in realtà dipendiamo dall'ambiente in cui siamo. Quindi, vedendo tutto in un'ottica dell'inter-essere, cioè essere in virtù di qualcos'altro che dobbiamo preservare per preservare noi stessi, beh, quella sarebbe davvero una gran cosa. E questo traguardo può essere raggiunto solamente capendo, per esempio, che se un insetto impollinatore si estingue, anche io avrò delle ripercussioni a carico, per esempio, dell'aspetto alimentare, oppure, non so, capendo il discorso sui pesticidi di cui dicevamo prima e ponendomi sempre delle domande sulla filiera dei prodotti. In questo modo potremmo davvero smettere di parlare di sogno, di un mondo vivibile realmente come sogno e iniziare a parlare di qualcosa di concreto. Perché in quel caso staremo lì ad agire. Agire, che è una delle parole che abbiamo imparato qualche minuto fa, essere fondamentale, basilare. E vedete, vi svelerò di più. Uno dei grandi segreti della vita che ascoltai anni fa ed è appunto essere presenti nel qui e ora. Quindi ripartire da ciò che è rimasto, cercare di ricomporre i pezzi che abbiamo abbondantemente e ampiamente rotto in passato e non stancarsi mai di tentare. È così che alla fine anche quello che faccio è diventata una sorta di vocazione, di passione. Nulla è dato per certo, possiamo davvero cambiare le cose. Per esempio, a luglio 2019, incoraggiata dai miei genitori, mi candidai per una selezione indetta dalle Nazioni Unite. Cercavano un rappresentante giovane per l'ambiente di ciascun paese, appunto durante questo vertice sul clima che si sarebbe tenuto a New York. I posti erano solo 99 in tutto il mondo ed io ero convinta che probabilmente non sarei stata tra quelli che sarebbero andati lì, però mi sono rimboccata le maniche. Ho sottoposto il mio progetto, sempre quello del fotobioreattore, che appunto presentai al ministro mesi prima, e via, ho spedito la mia candidatura. E in realtà sono stata presa. Se avessi pensato a tutte le volte che non avevo passato concorsi e cose varie, non mi sarei mai candidata, no? Quindi, una volta che ricevetti le mail nella quale mi dicevano che ero stata presa, pensai che noi ragazzi non avevamo raggiunto un grande obiettivo, non tanto perché eravamo lì, ma perché erano loro, erano i grandi della terra a voler parlare con noi e ascoltare ciò che avevamo da dire. I mesi in realtà passarono molto veloci da quel giorno e in poco tempo addirittura mi ritrovai a pubblicare due libri per PM, che sono Diario di una Striker, il primo, e Covid-19 e cambiamento climatico, il secondo, entrambi editi da PM. E in più vinsi anche una borsa di studio erogata dalla Fondazione Mike Bongiorno e consegnatami dalle mani del principe Alberto II di Monaco in persona. Quindi mi fermo a pensare e a dire, ok, io ho vissuto delle bellissime esperienze. Ci sono persone che invece al contrario ne vivono delle brutte, ma comunque sono esperienze dalle quali si pensa che o non si uscirà mai o talmente tanto gigantesche da essere appunto utopia. Però la realtà è che nella vita i sogni possono avverarsi, che il sole esiste per tutti ed esiste anche per il nostro ambiente, per il nostro futuro, e che con i mezzi che noi abbiamo a disposizione possiamo realmente stare dalla parte giusta della storia. Però basta volerlo davvero e mettersi in gioco. E quindi a questo punto chiedo a te, che mi stai guardando in questo momento e mi ascolti, tu hai dei sogni? Se la risposta è no, beh, chiedilo a te stesso. Come dico sempre, capisci per cosa arde il tuo fuoco e inizia ad inseguirlo. Senza andare incontro ad una scalata, al fallimento, a qualche errore, come potremmo sperimentare la bellezza che si vede dalla cima? Come potremmo pensare seriamente di dare ai nostri figli il futuro che meritano? Quindi quello che ci resta da fare è ascoltare la propria voce interiore e iniziare ad inseguire il nostro obiettivo, il proprio obiettivo. E se si cade, beh, ci si rialza. E tutto avrà senso prima o poi, basta avere pazienza. Bisogna essere curioso e guardare in alto, esplorare, chiedere, pretendere anche delle risposte, come noi giovani, nell'ambito di cui appunto ci spendiamo e scendiamo in piazza, e soprattutto andare oltre. È proprio in questo modo che appunto ciò che faccio, come dicevo prima, è diventata una vocazione, una passione, e non riesco tanto a percepire la stanchezza neanche dopo ore e ore che chiaramente ultimamente no, per via del Covid, ma precedentemente ero sotto il sole a manifestare con gli altri ragazzi. Sognare in grande richiede tanto impegno e duro lavoro, cercando di mettere in equilibrio, chiaramente nel mio caso, università, impegni, battaglie ambientali, scuola, magari nel caso di altri ragazzi, e cercare in tutto ciò magari di avere anche un po' di vita sociale, no? E a me personalmente ha richiesto tante rinunce, però la realtà è che non vorrei cambiare neanche una virgola per nulla al mondo, perché quello che sto vivendo è un sogno. E quello che voglio continuare a vivere è un sogno, una realtà, per essere più sincera, del mondo che è come io lo immagino e come noi giovani lo immaginiamo. E quindi dico, iniziamo dalle scuole, chiaramente ai grandi che ci ascoltano, iniziamo ad educare i leader di domani, coloro che davvero si troveranno faccia a faccia con ciò che chi ci ha preceduto ha causato. Iniziamo a smettere, per esempio, di dare sussidi alle fossili e al contrario ad incentivare una transizione ecologica, a permettere agli imprenditori di avere un'alternativa al bruciare il futuro dei loro figli. Vedete, ci sono infinite cose da cui possiamo partire, come investire nella scienza, affinché le energie rinnovabili siano sufficienti a coprire una buona fetta del fabbisogno energetico. Iniziamo ad efficientare le città, eliminiamo tutto ciò che ormai è obsoleto e altamente inquinante. Creiamo piste ciclabili che raggiungano ogni angolo della città. In definitiva, ciò che voglio dire è che dovremmo dare alle persone la chance di essere libere di scegliere. Perché in fondo credo che quella in cui viviamo è solamente una gabbia con grandi grate dalle quali abbiamo una vaga percezione di poter sognare ed essere realmente liberi, di vivere in un mondo democratico in cui ognuno può fare le proprie scelte, ma in realtà quello che più mi fa rabbia è che non è così, che continuiamo ad essere condizionati in continuazione da pubblicità, da leggi di mercato, dal marketing, da ciò che guarda caso troviamo più facilmente al supermercato e soprattutto da ciò che ha un prezzo inferiore. E sinceramente io non ci vedo proprio nulla di bello. Sapere che dopo 2 anni di battaglie giovanili siamo ancora qui è davvero deprimente. E allora dobbiamo sollevarci, dobbiamo smettere di vivere sotto vuoto, dobbiamo smettere di essere privi di aspirazioni, di sogni, privi di prospettive solamente perché qualcuno ci ha detto che il nostro futuro sarà così, che non si trova lavoro, che tanto comunque non smetteranno mai di bruciare e di utilizzare le fossili come fonti di energia. Perché non è così. Non l'ha detto proprio nessuno, non l'ha stabilito nessuno e non è una sentenza. Abbiamo bisogno, dati alla mano, di combattere la battaglia del nostro tempo e soprattutto di vincerla, perché non abbiamo tant'altra scelta. Allo stesso modo come appunto hanno fatto i nostri nonni che sono andati in guerra e si sono battuti per noi. E non si tratta di nuovo di battaglie ideologiche, io la penso così, io la penso colà. No, è scienza, lo dicono gli scienziati. Ed è l'unica cosa intorno alla quale dobbiamo sentirci uniti. Perché che lo vogliamo o no, il cambiamento è in atto. Sta avvenendo in questo momento nel quale noi stiamo parlando e siamo nel bel mezzo di 2 crisi. Una sanitaria e una ambientale, con la differenza che quella sanitaria miete vittime in un lasso di tempo minore, dandoci quindi una percezione che sia più grave. Ma fidatevi, quella dei cambiamenti climatici sarà ben peggiore, e non sono io a dirlo. In realtà non abbiamo bisogno noi giovani di avere una voce, perché quella ce l'abbiamo. E siamo in grado di ascoltarla da soli. Il problema è che abbiamo bisogno che sia qualcun altro ad ascoltarla. Abbiamo bisogno di insistere, di guadagnarci rispetto, ammirazione e soprattutto non scendendo mai a futili compromessi. Scusate un attimo, ogni tanto devo bere. Quindi ora ci accingiamo appunto a finire e quello che vorrei lasciarvi sono un paio di battute molto belle tratte da un film che si chiama Un sogno per domani, che ho visto proprio ieri sera, ed è un dibattito che a me ha fatto riflettere molto e mi ha ispirata tantissimo. Quindi vi invito a guardarlo perché davvero merita. La scena vede un maestro che all'inizio dell'anno scolastico si rivolge ai propri piccoli alunni, presumibilmente era una classe chiaramente delle elementari, e introduce appunto il suo corso di studi affermando: questo è un corso di studi sociali, ossia voi e il mondo. Continua dicendo: sì, c'è un mondo là fuori e anche se deciderete di non volerlo incontrare, comunque prima o poi vi colpirà dritto in faccia. Dunque è meglio che là fuori ci arrivate pronti. È meglio iniziare a pensare al mondo da ora, a cosa vuol dire per voi. Quindi a questo punto il maestro chiede agli alunni: che significa mondo per ognuno di voi? È solo da quest'aula che volete tirarvi fuori, dalla vostra strada di casa? Nessuno vuole spingersi oltre? Continua dicendo, beh, voglio farvi un'altra domanda. Ogni quanto pensate a ciò che accade fuori da questa città? Guardate il telegiornale? No? Allora vuol dire che non siamo ancora pensatori globali. Ma perché non lo siamo? A questo punto un bambino di nome Trevor risponde, beh, perché abbiamo solo 10 anni. Perché dobbiamo pensare al mondo? Dopotutto, cosa il mondo si aspetta da noi? Cosa il mondo si aspetta da te? E la scena prosegue dicendo, questo maestro che dice, siete incastrati qui nella terza media, non potete guidare o andare in bagno senza il mio permesso. Ma un giorno chiaramente sarete liberi di farlo. E lì appunto li esorta ad ascoltare bene, affermando, sentite bene, ma che cosa succederà se il giorno in cui sarete liberi non sarete pronti? Eppure vi guarderete intorno e magari non vi piacerà il mondo com'è. Se fosse un'enorme delusione? A questo punto uno studente risponde, beh maestro, saremo fregati. E lì il maestro continua dicendo, esatto, sarete fregati, a meno che non prenderete le cose di questo mondo che non vi piacciono e le sbattete via. Potete farlo da oggi. È possibile, il regno della possibilità esiste in ognuno di voi. Perciò potete fare, sorprenderci o restare impalati a farvi atrofizzare il cervello. Ed è così appunto che si conclude questa scena molto bella, molto profonda. E quindi, vedete ragazzi, questo dialogo credo che ricalchi esattamente la nostra realtà e la nostra posizione. Dunque vi rinnovo l'invito a riflettere su queste parole, su questo discorso, se magari vi ha lasciato qualcosa. E di conseguenza quello che mi viene da dire è che spetta a noi connettere i neuroni e davvero farci valere. Non fermatevi, non fatevi intimidire e soprattutto non abbiate mai paura di brillare, perché tutti insieme siamo inarrestabili. Chiaramente la differenza la farà la qualità del nostro studio, del nostro impegno nel perseguire il sogno di un mondo diverso, perché non smetterò mai di dirlo, è possibile. E con questo vi saluto e vi ringrazio per aver avuto la pazienza di ascoltarmi. È sempre un onore e un immenso piacere poter parlare di queste tematiche, di dar voce a questa realtà che merita di averla. Quindi appunto spero che nel mio piccolo ho contribuito ad accendere una piccola fiammella dentro di voi e nulla, vi abbraccio forte, grazie e a presto. Ciao!